che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché le idee sono come le farfalle, che non puoi togliergli ideali. Perché le idee sono come le stelle, che non le spengono i temporali. Perché le idee sono voci di madre, che credevamo di avere perso. E sono come il sorriso di Dio, in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità che è così bella in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore.
Chiamami ancora amore, altra meravigliosa canzone, l'amore. L'amore salverà il mondo, Lorenzo. Sei d'accordo tu con questa frase?
Beh, in effetti ci spero tanto. Il mio libro parla d'amore.
Il tuo libro parla d'amore. In collegamento, già senti il sottofondo, il nostro sociologo Francesco Pira. Benvenuto,
buongiorno,
come sta?
Buongiorno,
come sta?
Buongiorno, io sto bene.
Invece,
al mare.
Eppure me lo dice, io sono qui tutto sudato.
Ho messo il costumino azzurro, così anticipo la domanda classica del sabato mattina.
Lorenzo non lo sa, perché ogni sabato d'estate, Lorenzo, commentiamo i costumi che ci mettiamo per andare al mare.
Hai capito? Allora lui ha voluto anticipare la mia battuta e ci dice che è il costumino azzurro. Professore, settimana triste per noi in siciliani e non solo, perché Andrea Camilleri sta lottando tra la vita e la morte. Grande scrittore,
sì,
grande regista.
I medici proprio stamattina hanno detto che non faranno bollettini nuovi se non ci saranno delle cose significative. Attualmente la situazione è sotto controllo, è stabile, pare che lui insomma reagisca bene, però è ancora diciamo la situazione è simile a quella di qualche giorno fa, quindi non ci sono stati miglioramenti né peggioramenti, quindi i medici hanno detto noi ci pronunceremo se ci saranno dei fatti nuovi dal punto di vista clinico.
E questo fatto di Camilleri ha scatenato un pochettino l'ira di tanti lettori che sono usciti allo scoperto, Feltri, non lasciamo stare quello che ha detto, finalmente Sgarbi ha appoggiato Feltri. Lei che cosa ne pensa di tutte queste discussioni?
Io penso che ci sono due livelli, un livello è il rispetto dell'uomo e dell'uomo che sta male, e questo è poi uno può avere opinioni favorevoli, contrarie, però insomma se c'è una persona che sta male e che è in ospedale, ricoverato, in fin di vita, attaccato alle macchine, secondo me merita comunque rispetto. Poi c'è l'altro aspetto che è quello della notizia giornalistica, cioè dire se lui muore non avremo più la rottura di scatole di Montalbano. Io non collego le due cose.
Ma, cioè, io non riesco a capire come si arriva a questi livelli, come si fa a fare una dichiarazione del genere?
Ma io penso che ormai lei lo sa perfettamente, si gioca tutto molto sulle provocazioni. Lui è sempre un provocatore, ama provocare, ama dire cose, ama fare anche dei titoli che sono molto particolari, quindi lui ha voluto secondo me provocare, però insomma sono state delle reazioni anche pesanti, sono due giornalisti, Sandro Ruotolo e Paolo Berometti, che addirittura sono autosospesi all'ordine in attesa che l'ordine non prenda provvedimenti nei confronti di Feltri, quindi diciamo anche all'interno del mondo giornalistico il dibattito si è aperto.
Tra l'altro Sgarbi ha appoggiato Feltri, a quanto ho capito.
Intanto Sgarbi non è un giornalista e quindi
può dire quello che vuole.
Rientra nella sua. Ma Sgarbi ha detto una cosa diversa, ha cercato un po' di ridimensionare l'accaduto, ha detto sì, ma lui dice non attaccava la persona Camilleri, ma attaccava il fatto che ormai tutti parlano di Montalbano, che Montalbano è diventato troppo presente nelle nostre vite e quindi morendo Camilleri si attenua il fenomeno Montalbano. Io non penso che andrà così.
Lei quanti libri ha scritto, professore?
Molti.
Quanti? Molti. Più di 10, più di 20?
Più di dieci.
Siccome abbiamo un giovane scrittore al suo primo libro qui in studio, che è Lorenzo Porretta, Storia di un amore invisibile, Lombardi Edizioni, vuole dare qualche consiglio?
Ma io consiglio, è molto difficile, già il fatto che lui abbia pubblicato con un editore è già una cosa importante, perché oggi di solito si pubblicano libri con queste tipografie online che dietro un compendio molto piccolo pubblicano qualunque cosa senza revisione, senza che ci sia diciamo un minimo di editing, e quindi poi quello che c'è scritto viene pubblicato puntualmente, quindi oggi questo fenomeno si scrive troppo e secondo me non si ricontrolla tanto quello che si scrive, quindi il fatto che già un giovane editore ci sia appoggiato a una casa editrice, già questo è importante. Oggi scrivere un libro è un atto di coraggio, quindi penso che sia una persona molto coraggiosa, perché intanto si è messo in discussione, intanto si è proiettato verso un mercato che è complicatissimo, ricordiamoci che c'è il 40% di vendite in meno su tutti i libri, che il fenomeno dell'ebook non ha compensato le perdite di vendita, nelle vendite dei libri, diciamo che noi italiani leggiamo molto meno e leggiamo molto poco, quindi chi ha il coraggio di mettersi in gioco e di scrivere un libro sicuramente merita un plauso.
Ti rivedi nelle parole del professore Francesco Pira?
Io lo ringrazio, professore, lo conosco di fama in quanto lei è amico di Valentina Di Salvo, una mia cara amica. E effettivamente ha perfettamente ragione su quello che ha appena detto, che si è perso il fascino della carta stampata. L'ebook credo che abbia distrutto tutto.
Ha visto, questo... professore, la conosce di fama, invece a me mi conosce di fame. Ha capito?
Di fame,
infatti.
Beh, a quest'ora c'è molta fame.
infatti. Lei non faccia il bagnetto dopo aver pranzato, mi raccomando.
No, stai tranquillo. 3 ore dopo, mia mamma mi ha detto 3 ore dopo.
E prima si deve bagnare il pancino con la manina, si deve buttare un po' d'acqua nei polsi e nelle caviglie. Professore, scoperta una nuova industria nazionale di pedopornografia online, tra l'altro in Sicilia, e per fortuna c'è stata una mamma che ha denunciato.
Sì, io ho fatto anche un commento molto duro su questo, è stato pubblicato dal quotidiano La Sicilia, oggi a pagina 4, dove faccio un applauso a questa mamma che ha avuto il coraggio, trovato sullo smartphone del figlio dei video molto sospetti, erano dei video pornografici, ma c'era anche l'iscrizione a 2 gruppi che insomma, facevano girare dei video e delle immagini che poi spingevano anche al suicidio, quindi un po' sull'horror andante. La madre ha preso lo smartphone del figlio, è andato alla polizia postale e l'ha consegnato. Da lì la polizia postale è riuscita a scoprire un mercato e tra l'altro dei collegamenti di una rete incredibilmente potente che insisteva su tantissime città italiane. Quindi c'è stata un'operazione brillantissima della procura e della polizia postale e devo dire è stata sgominata questa banda, 51 persone indagate, insomma qualcosa di grosso. Tra l'altro è venuto fuori che inizialmente la polizia postale pensava che molte di queste persone erano maggiorenni, ma in realtà erano minorenni che usavano il telefono, che però era la cui scheda era intestata ai genitori, quindi si sono accorti che queste immagini continuavano a girare tra minorenni. È un degrado totale e quindi l'appello che io ho lanciato oggi sul quotidiano La Sicilia è di lavorare tantissimo sulla prevenzione, di scoprire che esiste una nuova fase della genitorialità in cui i genitori devono essere particolarmente presenti, particolarmente responsabili e capaci anche di scoprire dentro lo smartphone dei figli preadolescenti o adolescenti queste storture che poi possono diventare pericolose.
Infatti. Io la ringrazio, professore, buon fine settimana.
Grazie a voi, anche a lei, mi raccomando. Ho visto che ha comprato un costumino nuovo.
No, non lo commentiamo, non lo possiamo commentare.
Non lo possiamo commentare. Sì. Io ho visto su Facebook questo costume nuovo e quindi le faccio i miei complimenti.
Sì, già ho ricevuto tantissime telefonate di donne che mi vogliono incontrare.
Lo so, beato lei.
Beato tra le donne.
Tanti in bocca al lupo anche al giovane scrittore. Grazie.
È un giovane scrittore di 60 anni però, professore.
Questo libro.
Grazie, professore, grazie a lei. Grazie,
grazie al professore Francesco Pira.
Ho tutto in una borsa, l'ho solo fatta grossa, spevado di corsa. È tutto un copicolla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle, cantare di felicità, fare gli incassi di Zalone, e invece sono ancora qua. E cerco un posto fresco e prendo qualche abilità nei limiti della legalità. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Quest'estate sono fuori controllo e del testo tanto non ne ho bisogno, perché con questa voce qua. Pa 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 p Non ti aspettavi questa nuova canzone e ti darò un finale contro ogni previsione. Ma non sono l'eroe delle tue solite storie e sono contrario a tutti gli spoiler. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Quest'estate sono fuori controllo e del testo tanto non ne ho bisogno, perché con questa voce qua pa pa parara, pa parararara, pa pa parara, con questa voce qua pa pa parara, pa parararara, pa pa parara, pa parararara.
Fabio Rovazzi, faccio quello che voglio qui a Momenti in Radio. Tu con lo sport che rapporto hai, Lorenzo?
Beh, con lo sport mi piace vederlo in televisione. In questi ultimi tempi sto seguendo il mondiale di calcio femminile, mi sta affascinando, mi sono innamorato moltissimo di quelle ragazze.
Hai visto? Stanno sostituendo gli uomini.
Lo dovrebbero fare.
Hai capito. Invece io ti presento una manifestazione che si svolgerà domani mattina, il grande ritorno del trofeo Santa Venere Mountain Bike Memorial Marco Ravidà, sesta prova del campionato provinciale e interprovinciale organizzato al team Longano Mountain Bike. In collegamento con noi c'è l'organizzatore Domenico Milone. Benvenuto, come stai Domenico?
Buongiorno a te Francesco e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
Sei pronto?
A parte un po' di raffreddore, ma tutto bene.
Percorso tracciato, ci sono delle novità? Parlaci di questo evento che inizierà domani mattina alle ore 8:30.
Allora, il percorso è più o meno quello tradizionale, abbiamo tolto qualcosina nella saga che abbiamo ripristinato quest'anno del tutto, e poi per il resto è come l'anno scorso, ci sono le salite, ci sono le discese anche abbastanza importanti, i single track dove molti si divertiranno e ci sarà come sempre la partecipazione di molta gente, sia come corridori che come persone lì sul tracciato, semplici spettatori. Il paese di Santa Venera, nel ricordo di Marco, si unisce in questo evento e fa sì che diventi una bella giornata, non solo di sport, ma una giornata di divertimento e di ricordo.
E ci sarà anche tanto caldo, Domenico, ho visto le previsioni, domattina una delle giornate più calde dell'estate.
Quello è un po' meno gradito, ma comunque rispetto a tanti anni fa che abbiamo vissuto una giornata oltre i 40, tutto sommato forse ci va anche bene. Va.
Negli altri anni ha corso il padre di Marco Ravidà, a cui è dedicato questo memorial, domani ci sarà?
Certo, presente sempre in prima fila. Domenico Milone e Domenico Ravidà, quelli che sono il punto cardine di questa organizzazione, di questo evento, aiutati da tutti gli altri membri del team e degli amici nostri di Santa Venera, sono sul percorso, anche se raffreddati e stanchi e quant'altro, però il nostro impegno è quello di far riuscire l'evento principalmente, poi il nostro risultato personale lascia il tempo che trova. A noi ci interessa vincere dal punto di vista estetico e come detto prima nel ricordo di Marco.
Tu devi pensare, Lorenzo, che Domenico sì. Che organizza questa manifestazione si alzerà alle 6 del mattino dopo aver lavorato una settimana per la manifestazione. Domani ci sono gli ultimi ritocchi, chiudere il percorso gara, vedere se tutto è a posto, poi fare le iscrizioni, organizzare i punti dove dare l'acqua, poi invece si mette sulla bicicletta e fa la gara, a fine gara organizzare il ristoro, la premiazione, e domani pomeriggio sua moglie lo vede steso nel letto perché non c'è più il buon Domenico.
Mi dica dove trova tutta questa forza.
Dove trovi tutta questa forza?
Guarda, te l'ho detto prima, se non fosse per il memorial, il ricordo del nostro amico Marco che non c'è più, no, non ci muoverebbe questa grande passione per tutto questo lavoro immane che facciamo. È ovvio che io non lo faccio da solo questo lavoro, quest'anno sono stato veramente molto aiutato dai compagni di squadra del nuovo team del Longaro MTB, con i soliti amici di Santa Venere, gli amici miei personali che quando io chiedo una mano d'aiuto sono sempre presenti, e fortunatamente ritengo di averne veramente parecchi di questi amici, che non c'è bisogno di fare due telefonate, ma già alla prima volta che gli dico una cosa, che ho bisogno di un aiuto, sono sempre presenti, e questo mi dà la forza ci dà la forza di andare avanti sempre, e speriamo ancora di allungarlo ancora negli anni a venire.
Ma Domenico, ma se tu domani vinci, chi è che ti consegna la coppa da solo? Perché poi tu sei anche quello che consegna le coppe.
Guarda, per come ho vissuto la settimana, con una mezza bronchite addosso, guarda, non c'era già da prima la possibilità di vincere, perché io sono uno di quelli che va benino, ma non che vado bene per vincere. Ci saranno quelli che sono in grado di vincere, e mi farà piacere premiarli, come è giusto che sia.
Grazie Domenico, domani tutti anzi fallo tu l'annuncio, vai fai l'annuncio per domani mattina, vai.
Va bene, allora, appuntamento domani mattina alle 8:30, 9:30 si inizia la gara per l'ottava edizione del trofeo Santa Venere MTB Memorial Marco Lavità.
Grazie Domenico, a domani.
Ciao, a domani. Ciao.
Due voci
voci straordinarie, quella di Tiziano Ferro e quella di Carmen Consoli, a chiudere la nostra puntata di Momenti in Radio. Il conforto. In studio con noi oggi è stato il nostro scrittore Lorenzo Porretta, che ci ha raccontato della sua esperienza, del suo libro Storia di un amore invisibile. Ma quali sono i progetti per il futuro, Lorenzo?
I progetti per il futuro, credo che per tutto questo anno porterò ancora a Zonzo, si può dire a Zonzo?
Certo, si può dire.
A Zonzo, Lorenzo, Adriana e Mara, in qualche salotto culturale, qualcosa organizzato dal mio editore. In un secondo futuro lavorerò a un secondo progetto, il seguito di Storia di un amore invisibile. Il romanzo l'ho già scritto, si intitola Il coraggio di una madre. Il terzo futuro...
Di che cosa parla Il coraggio di una madre?
Il coraggio di una madre è praticamente, se noi andiamo a leggere Storia di un amore invisibile, a un certo punto nella vita di Lorenzo scompare Adriana,
sì,
e ricompare dopo 10 anni. Che cosa fa Adriana in questo lasso di tempo? Parla di Adriana e Lorenzo diventa il secondo personaggio, il personaggio non protagonista, mentre Adriana e la figlia Federica diventano i personaggi principali di questo romanzo. Mentre in un terzo futuro sto lavorando a un nuovo romanzo, ho scritto già una buona parte, la storia di Bianca, che è una ragazza di Parma, figlia di un allevatore produttore di latte e che studia a Milano. E lo sto portando avanti questo
tanti nuovo... progetti, tanti progetti. Tanti progetti. Ormai sì. Non ti ferma più nessuno.
No, completamente. Sono entrato in una spirale di autodistruzione.
Tu scrivi al computer, non scrivi anche con la...
Sì, 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 sì.
Perché l'altro volta ho intervistato uno scrittore che ancora è con la carta e la penna, i pizzettini.
Quando io sono in giro e mi viene un'idea, scrivo dappertutto, anche nello scontrino del caffè del bar, per prendere appunti.
Intanto io ti ringrazio per essere stato qui a Momenti in Radio, ti aspetto quando vuoi, la porta è sempre aperta senza nessun problema, perché il programma in cui i talenti come te, come i cantanti, i musicisti, gli artisti in genere, coloro che organizzano, perché anche per organizzare una manifestazione bisogna avere del talento. Domenico Milone, che organizza una manifestazione, ci saranno 200 bikers domani mattina, se non aveva del talento non la poteva organizzare. Sono i grandi protagonisti del nostro programma. Io ti ringrazio e ti faccio i complimenti.
Io ringrazio te per avermi ospitato nella tua trasmissione, Francesco. È stata una bellissima esperienza. In un primo momento ero un pochettino molto emozionato di questa cosa qua, però nell'arco della trasmissione mi sono un pochettino sciolto.
Come Rocky, dice, in un primo momento vedevo tutti che erano...
Dopo il primo cazzotto.
Siete tutti amici. Grazie a Lorenzo Porretta, grazie ai nostri amici e ascoltatori, buon fine settimana, vi aspetto in diretta lunedì alle ore 11. Un abbraccio da Francesca Dania.
Momenti in Radio con Francesco Anania.